Il 12 aprile 1919, 100 anni fa, nasce ufficialmente il Bauhaus statale di Weimar. Nasce dalla fusione delle due scuole di arte ed arti applicate del Granducato Sassone. Il fondatore, l'architetto Walter Gropius, getta le basi di questa nuova scuola in un manifesto che, come ogni manifesto tedesco, ha le idee molto chiare e nell'incipit recita: lo scopo di tutta l'attività plastica è la costruzione. Der Bau. La scuola Bauhaus, come sappiamo, ebbe vita breve perché nel 1933, con l'avvento del nazismo, chiude definitivamente. Eppure, in quei pochi anni, il mondo dell'architettura e del design verrà rivoluzionato. Ne parliamo con la storica dell'arte Donatella Chiancone Schneider. Buonasera.
Buonasera.
Allora, da esperta di storia dell'arte, può spiegare brevemente ai profani, che siamo noi in questo caso, quali sono le caratteristiche stilistiche essenziali del Bauhaus?
Allora, caratteristiche stilistiche non si lasciano ridurre a soltanto pochi caratteri, perché in realtà anche la caratteristica principale del Bauhaus è stata una pluralità di stili, anzi quello è proprio il carattere principale della scuola, una molteplicità insomma di indirizzi sia stilistici, artistici che pedagogici e anche addirittura politici, religiosi, filosofici, anzi proprio quello è la cosa che rimane ancora moderna e anzi quasi avveniristica ancora ai nostri giorni, il fatto che nel Bauhaus ci fosse tanta internazionalità, tanta tolleranza. In fondo era una scuola che voleva anche realizzare alcuni degli obiettivi anche democratici della stessa Repubblica di Weimar.
Già nel manifesto si intuisce comunque che il fuoco viene messo sull'architettura, o sbaglio?
Sì, è vero, peraltro questo obiettivo dell'architettura come coronamento di tutta la produzione artistica e anche artigianale è un obiettivo che viene realizzato più tardi, nel periodo di Dessau, quindi dalla metà degli anni 20, mentre all'inizio l'accento era molto sull'artigianato, per motivi anche abbastanza banali, pragmatici, legati alla mancanza di strutture e finanziamenti a Weimar. Ah,
ci sono dei legami o comunque delle influenze con tendenze artistiche italiane?
Sì, diciamo che il Bauhaus riflette una serie di visioni contemporanee all'epoca, sia di tipo avveniristico, futuristico, lì si trovano di fatto anche letteralmente dei legami col futurismo per quanto riguarda certe visioni così artistiche, l'approccio così estetico, funzionale per esempio, assolutamente moderno. Peraltro ci sono anche delle tendenze un po' nostalgiche, specialmente nel primo periodo di Weimar, invece vanno ricondotte ad altre tendenze europee che pure ne riguardano diversi paesi che dopo il trauma della prima guerra mondiale vogliono recuperare invece un concetto più appunto tradizionale della propria arte e architettura.
Il Bauhaus, come ricordava lei, nasce in una temperie politica e culturale molto movimentata: la costituzione della Repubblica di Weimar, l'introduzione del suffragio universale con l'apertura anche alle donne. Ecco, quanto questa scuola ha intercettato lo spirito del tempo?
Beh, non soltanto ha intercettato lo spirito del tempo, è stata anche veramente una scuola che ha guidato l'umanità verso il futuro. In pratica il Bauhaus è partito dall'interpretazione del passato anche nazionale, passando attraverso il presente e quello che poteva essere adatto quindi a nuovi tempi, fino a mostrarci la via, tanto che appunto oggi, 100 anni dopo, quello che ha prodotto il Bauhaus non solo dal punto di vista del design, dei mobili, degli accessori, ma anche appunto dell'edilizia e anche una serie di concetti appunto pedagogici, ancora oggi un modello inarrivato in realtà.
Lei si è occupata poi anche dell'aspetto delle donne nel Bauhaus. Cosa ha portato di particolare questa scuola da questo punto di vista?
Allora, il Bauhaus ha portato molte novità e quella della partecipazione delle donne è stato veramente uno degli aspetti più rivoluzionari in assoluto dal punto di vista umano, sociale, perché nessun'altra università o accademia o appunto scuola anche di arti applicate aveva una partecipazione femminile paragonabile all'epoca in Germania, così come in altri paesi europei. Le statistiche più recenti contano 462 studentesse, che sono più di un terzo degli iscritti totali.
Secondo lei perché il Bauhaus oggi è diventato un culto?
Beh, il Bauhaus all'epoca appunto era piuttosto stato frainteso anche emarginato, ha avuto vita molto difficile, avrebbe potuto vivere molto più a lungo, ma di fatto o non è stato capito o è stato compreso, e siccome c'erano forze appunto politiche e sociali prevalenti nell'altra direzione, è stato naturalmente poi pian piano soffocato fino a essere soppresso. Ed è stato capito appunto in epoche successive, è un percorso insomma abbastanza classico nelle avanguardie, che non vengono capite e comunque non apprezzate nella loro epoca, e poi invece vengono riscoperte in tempi successivi. Così è successo pure col Bauhaus, siccome rifletteva estetiche che all'epoca non contemporanee ma che guardavano al futuro, inattuali direbbe Nietzsche, viene praticamente apprezzato, riconosciuto, ben interpretato poi in epoche successive.
Donatella Chiancone-Schneider, grazie per essere stata con noi a Radio Colonia.
Grazie a voi.